Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Un saluto da Eliana Astorri, appuntamento con effetti collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì la Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi torniamo ad occuparci di ernia cervicale. In questa puntata di effetti collaterali proseguiamo il discorso iniziato venerdì scorso sull'ernia cervicale con il nostro ospite professor Massimiliano Visocchi, neurochirurgo spinale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Professor Visocchi, benvenuto.
Bentrovati.
Grazie per essere di nuovo con noi. Professore, mi permetta di ricordare alcune informazioni che lei ci ha fornito venerdì sull'ernia cervicale. Allora, ci ha parlato dei sintomi come il dolore, la rigidità del collo, l'addormentamento e la debolezza degli arti superiori. E poi abbiamo parlato delle indagini necessarie che non sono i raggi X, ci diceva, oppure la TAC, ma la risonanza magnetica che può vedere bene il midollo e le radici spinali, se ben ricordo.
Sì, è corretto.
E poi ci ha parlato della chirurgia microscopica e quindi pensavamo in questa puntata, lei ci ha detto che era una pratica,
sì,
diciamo fino alla fine degli anni 90, credo, 2000,
sì,
quando poi invece si è arrivati all'intervento microscopico endoscopico. Ed è di questo che parleremo oggi. Dunque riprendiamo,
sì,
possiamo riprendere dall'evoluzione, diciamo, che ha subito l'intervento all'ernia cervicale, appunto dagli inizi ad oggi. Lei ci diceva, ripartiamo dai signori Cloward e Smith Robinson.
Giusto, che sono i pionieri di questa chirurgia all'epoca di frontiera, oggi diventata di routine, una chirurgia che nel periodo in cui nacque si faceva a occhio nudo con l'ausilio eventualmente di occhialetti ingranditori, ma è con gli anni 60 la scoperta del microscopio operatorio che questa chirurgia prende il via e diventa prassi. E, purtroppo, per fortuna, l'impiego del microscopio operatorio all'epoca in cui questo esordì sullo scenario planetario aprì delle frontiere nuove e inesplorate fino a quel momento sulla chirurgia dei tumori cerebrali, del cervello, degli aneurismi, delle malformazioni complesse. E quindi l'interesse dei neurochirurghi si spostò dalla colonna vertebrale al cervello, abbandonandola nelle mani degli ortopedici, che viceversa andarono avanti, sempre con la chirurgia tradizionale, raramente con l'ausilio della microchirurgia, quindi della magnificazione col microscopio, fino ad arrivare a vertici che attorno agli anni 80-90 dovemmo riconquistare, apprendendo dagli ortopedici alcune delle loro tecniche e ottimizzandole secondo la nostra visione microchirurgica e secondo una prospettiva più, chiamiamola così, neurologica e meno ossea. In realtà la rivoluzione si completa verso la fine degli anni 90, il 2000, con l'introduzione delle tecniche endoscopiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con una microtelecamera munita di una fonte luminosa a fibre ottiche si può, attraverso gli approcci chirurgici tradizionali, naturalmente di dimensioni ridotte, avere un controllo visivo ed una magnificazione, cioè un ingrandimento sufficienti a proporre una chirurgia di queste malattie con forse una prospettiva di visuale in più e quindi una potenzialità chirurgica di soluzione del problema lievemente superiore. In realtà la giornata di oggi vorrei che fosse più concentrata sulla parte alta del collo, sulla cerniera cranio-cervicale, che direttamente sulla cosiddetta ernia del disco, che normalmente coinvolge livelli un pochino più bassi rispetto alla cerniera. Vi spiegherò il perché di questo interesse nel corso della trasmissione e perché questa chirurgia, fino a poco tempo fa di frontiera, sta diventando, al pari della chirurgia dell'ernia del disco, una chirurgia da proporre con sempre maggiore cognizione di causa e automatismo. La cerniera cranio-cervicale è un punto strategico di comunicazione tra la testa e il resto del corpo. La testa è una sfera che si articola al collo attraverso la cerniera e la cerniera in realtà è un astuccio osseo che contiene la parte più elevata, più craniale, più alta del midollo spinale e la parte più bassa del cervello, che prende il nome di tronco dell'encefalo. In particolare la giunzione bulbo-midollare è quella struttura neurologica delicatissima, sede dei centri della respirazione, del controllo della pressione arteriosa sistemica, della coscienza e della vigilanza dell'organismo, diciamo la coscienza più che la vigilanza, perché la vigilanza è un'attribuzione corticale superiore che riguarda i lobi frontali e il cervello in toto e che quindi è una struttura di una delicatezza estrema. Basta pensare che il colpo alla nuca o l'impiccagione o il suicidio attraverso il colpo di pistola attraverso la bocca hanno come comune obiettivo il raggiungimento e quindi la distruzione di questa delicatissima struttura, la cui compromissione comporta la morte. Quindi, detto questo, capiamo che l'argomento di oggi è un po' più delicato e problematico e tragico anche nella sua potenzialità evolutiva rispetto alla semplice ernia del disco cervicale. La chirurgia della cerniera cranio-cervicale è una sfida per motivi vari. Uno, perché l'obiettivo è un obiettivo di una delicatezza estrema che va preservato, abbiamo visto perché. Due, perché questo obiettivo si trova indovato in una struttura di difficile raggiungimento chirurgico. Basta pensare che la parte anteriore di questa struttura nervosa si può raggiungere dalla bocca, oppure dal naso, oppure da un approccio molto alto latero cervicale, quindi sempre attraverso un accesso dal collo, ma retromandibolare, quindi estremamente più complesso e più indaginoso di quelli di cui abbiamo parlato la volta scorsa. E qui i padroni della materia sono degli stranieri, perché storicamente chi si è occupato della chirurgia della cerniera è di estrazione anglosassone, quindi in questo caso noi non possiamo vantare il primato che viceversa la chirurgia italiana, subito dopo Cloward e Smith Robinson, attraverso la tradizione ortopedica nazionale, ha rapidamente raggiunto. Noi abbiamo dovuto apprendere attraverso le esperienze degli anni 60 di Fang e Ong, due neurochirurghi che per primi proposero l'approccio transorale, quindi a bocca aperta, alla cerniera per drenare degli ascessi, ma solamente con Crockard, neurochirurgo del Queen Square Hospital di Londra, che negli anni 70 questa tecnica è entrata a regime. Attualmente nel mondo chi più ha esperienza di chirurgia della cerniera è Arnold Menezes, che è il direttore del centro di neurochirurgia dell'Iowa ed è un signore di origine indiana che avrà al suo attivo più di 1500 interventi in questa delicatissima regione. Quali sono i pazienti a rischio di avere un problema della cerniera cranio-cervicale? Questo penso che interesserà moltissimo gli ascoltatori, perché sono patologie rare, però nello stesso tempo non impossibili da incontrare. Per esempio la sindrome di Down. Il paziente affetto da sindrome di Down spesso ha una instabilità della cerniera, cioè le strutture ossee, l'astuccio osseo che protegge quella delicatissima struttura nervosa che abbiamo chiamato giunzione bulbo-midollare, è una struttura molto complessa, difficile anche da descrivere così a parole senza un supporto visivo, e che può deconnettersi, quindi può diventare instabile, quindi può avere una motilità anomala, la cui conseguenza è una sollecitazione, una compromissione, un danneggiamento del tessuto nervoso.
Può essere, mi scusi professore, anche di origine genetica?
Certo, per esempio ci sono delle malformazioni geneticamente acquisite o avvenute durante la vita intrauterina, come l'os odontoideum, come l'impressio basilaris o invaginazione del dente dell'epistrofeo, e che si associano alla sindrome di Down, alla sindrome di Morquio, le mucopolisaccaridosi, le malattie di accumulo. Queste sì sono veramente malattie rare. Le fratture, che invece sono malattie acquisite, o le infiammazioni, come ad esempio l'artrite reumatoide, che spesso, e sottolineo spesso, si associa ad una malformazione, a una compressione della cerniera, anche in epoca in cui si pratica la immunoterapia o la terapia genica, che è la prospettiva del futuro, e senza parlare dei tumori, i cordomi, i tumori dell'osso, gli osteomi o le localizzazioni secondarie. In particolare, insisto, i cordomi sono patologie a partenza dai residui della notocorda, che è la parte embrionale che precede il disco intervertebrale nella vita compiuta. Ebbene, tumori di queste aree, di queste zone, possono dare una sofferenza della giunzione bulbo-midollare, che tecnicamente, neurologicamente, si presenta con paraparesi, cioè difficoltà a deambulare. Il paziente adulto o bambino barcollerà, avrà una rigidità alle gambe, avrà una incontinenza o una ritenzione urinaria, per cui dovrà essere cateterizzato, avrà senso di formicolio, di dolore, di bruciore, di scossa elettrica ai quattro arti, sarà nervoso, non troverà pace muovendo la testa sul collo in maniera anarchica e comunque non risolutiva, non potendo comunicare in maniera razionale. Spesso sono, insisto, pazienti pediatrici che hanno anche problemi di relazione. Genereranno confusione nel parente ed incertezza diagnostica nel medico curante, ma non bisognerà mai perdere di vista l'indicazione ad eseguire un accertamento diagnostico radiologico di questa cerniera per far diagnosi di questa malattia.
E quindi da qui capiamo, da tutte queste patologie capiamo quello che ha detto all'inizio, cioè la differenza importante, la gravità fra questo tipo di problema e invece la cervicale bassa.
Certo, la cervicale bassa raramente dà una tetraplegia, cioè una paralisi dei quattro arti, una tetraparesi, cioè un disturbo parziale della forza. Raramente dà un disturbo di sensibilità alle braccia, alle gambe associati, o un'incontinenza o ritenzione urinaria, quindi la necessità di essere cateterizzati. Raramente da disturbi respiratori, come invece può essere possibile rilevare in questi casi. La somma di tutto ciò comporta la identificazione di un livello più alto di nobiltà di struttura compromessa, perché più si sale verso la cima, verso l'alto, più si ha la concentrazione di tutte le strutture che madre natura ha fatto diramare dal centro alla periferia nello sviluppo embrionale e anatomico dell'individuo. Per cui più ci si avvicina all'origine di queste fibre, più le si compromette tutte assieme, quindi più il potenziale virtuale di danno aumenta e più quindi il rischio per il malato diventa concreto, sia nel non farsi operare, sia nel farsi operare quando in un quadro avanzato di malattia. Ma oggi, per fortuna, con la risonanza magnetica nucleare, quindi con la TAC tridimensionale, con le ricostruzioni, si ha la possibilità di identificare con celerità, precisione assolute la sede e la distribuzione della malattia e di pianificare ragionevolmente l'intervento a tempo debito, cioè prima che il paziente arrivi a delle condizioni di compromissione neurologica che rendono, se non vano, certamente meno brillante il risultato terapeutico.
Professore, mi scusi, prego. Abbiamo pochi minuti, ancora diverse domande. Posso chiederle come si prepara il paziente? Si somministra un'anestesia locale?
Beh, no, l'anestesia è generale. Questo è un intervento di chirurgia maggiore, quindi il paziente viene, in realtà, una compressione della cerniera prevede due tempi: il tempo anteriore attraverso la bocca o attraverso il naso con l'endoscopio, per togliere la compressione e un tempo posteriore per fissare il capo sul collo, perché spesso questi interventi di rimozione della malattia comportano una destabilizzazione del capo sul collo, cioè se non si facesse il secondo tempo di fissazione della testa sul collo, quindi un tempo posteriore, non anteriore, e si lasciasse la testa libera di muoversi senza più la sua imbragatura naturale, potremmo avere dei danni analoghi a quelli secondari alla malattia che abbiamo appena rimosso.
Sì.
Quindi il primo tempo, posizione supina, malato in anestesia generale, attraverso un distrattore che prende il nome dal suo inventore Crockard, si spalanca la bocca e si prepara il faringe, cioè quella parte del cavo orale subito dietro la quale si trova la cerniera. Quindi si incide col microscopio o anche con l'endoscopio intraoperatorio per avere una visuale a 30 gradi o a 10 gradi maggiore rispetto a quella diretta del microscopio, e si decomprime. Poi si chiude e si decide se contestualmente fare anche la fissazione posteriore, cioè si gira il malato, si apre lo spazio che c'è tra il capo e il collo, si identifica la cerniera e la si fissa con viti e barre in titanio. Nel caso in cui questo non sia possibile per motivi vari, la via anteriore si è protratta più del necessario, tenete presente che sono interventi che possono durare 4-5 ore, oppure il parente o il paziente ha espresso il desiderio di non fare tutto insieme, di farlo dilazionato in due tempi, il paziente viene mandato con un collare esterno rigido in camera o prima ancora attraverso un passaggio nella rianimazione per due giorni addormentato, gli si impedisce di deglutire per non traumatizzare la ferita faringea, quindi si alimenta il paziente con il sondino nasogastrico e poi lo si prepara per il secondo tempo. Direi che questi casi, almeno nella nostra esperienza, ci hanno riempiti di immensa soddisfazione, perché dovete pensare che molti dei malati che noi abbiamo operato erano malati che avevano girato più di una neurochirurgia in Italia e che erano stati definiti inoperabili e quindi erano arrivati da noi
Senza molte speranze,
ma soprattutto richiamati dalla nostra tradizione neurochirurgica, che è una tradizione ormai consolidata da molti anni e che ci ha onorato e ci ha aiutati per tanto tempo ad avere la possibilità di confermare il livello raggiunto, e abbiamo certamente parlato chiaro ai parenti e al malato stesso, dicendo che effettivamente le perplessità che avevano rilevato in altri centri nascevano dalla delicatezza oggettiva dell'intervento e dell'area da trattare. Quindi abbiamo preparato anche psicologicamente il paziente e siamo stati premiati, soprattutto loro, oltre che noi dal nostro punto di vista professionale ci siamo sentiti estremamente gratificati, e altrettanto loro come pazienti hanno potuto apprezzare la nostra opera, e sostanzialmente dei casi trattati fino ad oggi non abbiamo avuto particolari problemi, ma io insisto sempre, quelle percentuali modeste di complicanze che nei tempi addietro sono state rilevate nascevano dal non utilizzo dell'ingranditore, del microscopio operatorio o dell'endoscopio. C'erano chirurghi in passato, nella tradizione anche estera, che si rifiutavano di operare in questi spazi angusti, che vi assicuro sono di pochi centimetri quadrati e che realmente creano disagio a chi opera, e naturalmente non usare un ingrandimento come il microscopio operatorio ha costituito una complicanza in più, non consentendo di identificare problematiche che invece risolte e identificate per tempo garantiscono un decorso di pieno successo.
Professore, purtroppo dobbiamo fermarci qui per motivi di tempo, anche se avrei voluto farle ulteriori domande. Intanto grazie per essere stato con noi,
grazie,
le auguriamo buon lavoro.
Grazie.
Era il professor Massimiliano Visocchi, neurochirurgo spinale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.